secondo solo. Io intanto saluto e ringrazio la compagna appunto del coordinamento delle assemblee delle donne, dei consultori, delle libere soggettività. Avvicinati un po' al microfono, che sì, sei già in diretta, sì, per insomma questo, come dire, per essere venuta qui, stare qui con noi. Speriamo che, vedo che qualcuno prova a chiamarci, speriamo che funzionano tutti i microfoni. Comunque, dicevamo,
possiamo iniziare,
sì, insomma, un po' di confusione. Volevamo iniziare appunto raccontandovi un po' o facendo un punto veramente con questi che sono questi 44 anni di 194. Che cos'è la 194? Per chi non lo sa, è la legge obtorto collo fatta sulla nostra pelle, sulla nostra intendo dire, di tutte noi donne, che dopo anni di battaglia per avere un aborto libero, gratuito, ma soprattutto per volere semplicemente la depenalizzazione dell'aborto come reato dal codice penale, ci siamo ritrovati nel 78 con una legge che è vero che l'ha depenalizzato per un verso, ma l'ha inquadrato, l'ha irrigidimentato, dando anche insomma tanto spazio a chi vuole fare obiezioni di coscienza e quant'altro. A te insomma un po' la parola per raccontarci.
Diciamo che è carino ricostruire minimamente, perché ci sarebbero una quantità industriale di cose da dire. Il 21 giugno del 1978 è stata istituita diciamo in Parlamento, è passata con dei voti favorevoli di vari partiti la legge sull'aborto. E questo ha permesso a noi tutte di poter avere diciamo un controllo e una regolamentazione di quelle che sono le regole basilari per il controllo della salute della donna. Questo ha fatto sì che ovviamente per tutto quello che sono i retaggi culturali, religiosi, da parte di tante forze conservatrici, ha fatto sì che questa cosa venisse subito attaccata. Come risposta, a luglio del 1978 è stato occupato il repartino.
No, hai detto bene, è stato occupato a giugno, per quello che mi ricordo io.
A luglio, i primi giorni di luglio che era.
Non mi pareva giugno, però.
Subito dopo la legge. Dopo varie riunioni, dopo vari percorsi che erano stati fatti dal movimento femminista, da tutta una serie di medici che erano consenzienti, da un folto gruppo di persone a favore della legge 194, finalmente passati, e si occupò il repartino. Il repartino è stato messo in opera immediatamente, perché era già tutto pronto, e la sera dell'occupazione quattro donne vennero a fare subito l'accettazione per fare l'aborto il sostegno e la partecipazione di un ginecologo e un'ostetrica iniziamo a fare gli aborti, che stravolgevano quello che era il metodo del raschiamento applicando il metodo Karman. Questa cosa è stata tollerata per circa, avevo scritto tutte le date però non me le ritrovo, mese,
diciamo che l'importante
perché
è
stato
storia,
sì, diciamo che tutto questo, no, anche per far capire i tempi della repressione, che erano un po' più dilatati allora,
ecco,
in questo senso. E, c'è stato questo avvio e c'era anche una grossa attività all'interno di questo reparto dove si parlava, si facevano riunioni, si faceva tutta una serie di cose che andavano oltre che a coinvolgere le donne che dovevano abortire, anche le donne che dovevano affrontare la gravidanza. Era come un filo d'Arianna che poi riportava le donne alla conoscenza del proprio corpo e della propria salute. Quindi a un certo punto c'è stato il primo sgombro ed è avvenuto con 8 denunce da parte delle compagne che avevano partecipato. Il ginecologo è stato Enzo Maiorana e le ostetiche erano molto propense e molto disponibili. Quindi fu avviata questo tipo di pratica, che è stata su 123 ginecologi, mi sembra, 8 impararono a fare il metodo Karman ed andarono poi a lavorare in varie strutture. Questo ovviamente ha fatto rimediare denunce, ha fatto rimediare botte da parte della polizia, che poi a un certo punto ha cominciato a caricare ovviamente ha fatto il suo tempo. Verso settembre-ottobre è finita questa esperienza, ma non è finita nella conoscenza e nella coscienza delle persone, perché ha seminato moltissimo, perché ha dato moltissimo all'applicazione della 194 e soprattutto ha instaurato il metodo Karman, che è il metodo dell'aspirazione. Usciti da questi
che
tecnici,
sicuramente è molto meno doloroso per le donne,
doloroso e meno invasivo, perché il raschiamento comunque è un intervento, anche quello è un intervento chirurgico, viene classificato come intervento chirurgico, ma prevede dilatazione e aspirazione, che sono due tecniche molto meno invasive del raschiamento. Quindi questa è stata la storia, e nel tempo ogni struttura sanitaria si è organizzata e gli aborti hanno iniziato ad essere la regola, ad essere quello che serviva, un controllo per gli interventi e per la salute della donna. E in pari passo le contraccezioni, insomma, io dico sempre che quando è successa questa cosa, per noi è stata come la punta di una lancia che si è scagliata nella società, come il divorzio, ed ha portato una elevazione sia del livello culturale ma anche del livello della salute, perché tutti gli aborti fino ad allora venivano eseguiti dalle mammane o si organizzavano i voli per l'Inghilterra, per Londra, per la Spagna, per tutta una serie di situazioni che permettevano l'aborto e che comunque erano tutte a carico della donna, perché ovviamente per fare una cosa del genere la dovevi pagare. Ma non era solo riferito ai soldi, quello che volevo dire, ma anche alla sofferenza che questa cosa portava, anche perché abortire non è sicuramente questa sofferenza che descrivono, è comunque un percorso che per alcune può essere doloroso, per altre anche un po' meno, ma è sempre un percorso, e andarla a fare a 1000 chilometri da casa è sicuramente una cosa che non pagando non andava bene. E le mammane non sono sparite, però hanno subito dei forti danni da questa situazione. E questo è un po' quello che noi abbiamo vissuto qui, ma l'aborto è stato in tutto il mondo, sempre, in ogni situazione. Vorrei fare questo piccolo discorso che va a prendere un po' tutto quello che è la situazione odierna. E è stato sempre, per quello che dicevo prima, per dei retaggi culturali, per delle posizioni religiose, conservatorismo, tutto quello che volete,
ma anche per un problema di controllo sul nostro
anche
corpo,
anche un problema di controllo, però c'è anche tutto, sono vari gli aspetti, perché c'è tutto un mondo clandestino che ha sempre guadagnato da tutto questo e che purtroppo sappiamo che viene più garantito quello purtroppo oggi che la salute. soprattutto dalle donne. E quindi in tutti questi anni si è strutturato tutto un modo di fare da parte di queste forze che oggi si chiamano Pro Vita, ma che hanno sempre lavorato nel sottobosco del dissenso, e si sono organizzati e hanno prodotto delle azioni che sono molto importanti, perché hanno fatto calare con l'obiezione di coscienza all'interno delle strutture, perché ovviamente l'aborto oggi è una cosa che tu vai nella struttura, è una quella cosa dove tu vai in una struttura pubblica e devi seguire un iter e vieni come si dice,
cioè per accedere diciamo alla prestazione sanitaria,
sì,
perché è un intervento
da tutti i punti di vista. In tutto questo la struttura pubblica, ma non solo in Italia, in quasi tutte le nazioni ha subito dei forti colpi. Quindi ci ritroviamo ad avere, con l'obiezione di coscienza, con le campagne Pro Vita, con le strutture che non corrispondono più, perché c'è stato il famoso taglio che su queste cose è stato molto energico, il disgregamento dei consultori, ci troviamo ad avere delle grosse problematiche che non ci portano a rispettare, non ci portano, non li portano a rispettare quella che è la legge 194. E in posso citare, se vi va di ascoltare, so che i dati, le statistiche sono una cosa noiosissima, però questa qui dell'America, dove c'è questo attacco tremendo da parte dei conservatori, che doveva adesso c'è stata già un assaggio, una preliminare su queste votazioni, e per poter diventare legge, perché per adesso è federale, e è una legge, diciamo un provvedimento che è stato adottato con una sentenza di un certo Roe Wade, una sentenza storica che nel 73 ha legalizzato l'aborto in tutta l'America. Questa misura introdotta prevedeva l'accesso alle interruzioni a livello federale. Questo provvedimento che dovrebbe passare dovrebbe portare la legge, come si dice, per tutte le regioni, non so come dire, per tutti gli stati dell'America. Ovviamente questo assaggio ha portato a 49 votazioni favorevoli e a 51 contrari, e per adesso è tutto bloccato, è tutto fermo. Questo che significa? Che su 50 stati di cui è composta l'America, 25 stati sono già pronti a bloccare il diritto all'aborto. 25 proprio andrebbero a vietarlo l'aborto, e 13 stati invece sarebbero propensi a togliere questo provvedimento di questo UOS e invece fare delle leggi locali proposte da loro. Ovviamente in tutto questo i democratici si sono prestati, perché l'unico che avrebbe fatto il 50 e il 50 comunque non sarebbe passata, però l'unico, cioè, è stato un senatore democratico che si è schierato con i conservatori. Quindi noi assistiamo ad un déjà vu, torniamo indietro di mille anni, perché ovviamente la nostra America è così tanto adorata dai nostri governanti, andrebbe per prima a vietare questo, e questa avrebbe una ripercussione enorme su tutti gli stati. Poi volevo citare anche questo aspetto dove l'aborto è completamente vietato già, e sono l'Angola, l'Egitto, il Gabon, la Guinea-Bissau, il Madagascar, il Senegal, l'Iraq, il Laos, le isole Marshall, le Filippine, la Repubblica Dominicana, il Salvador, Haiti e il Nicaragua, dove non è previsto neanche se la vita della donna è in pericolo, quindi proprio ai minimi, no, neanche, non a termini. Ma andiamo a notare in tutto questo che tutto il sud del mondo è colui che viene colpito da tutte queste, e perché qui c'entrano tutte queste mistificazioni religiose che, così semplificando, perché poi ci sarebbe da parlare per 8 mesi.
Sì, anche di tutti altri interessi, però è vero, nei paesi più poveri fa più presa la Chiesa per tutto quello che riguarda il Latin America,
certo,
oppure le realtà, insomma.
Abbiamo però avuto una vittoria, quindi diamo pure una bella notizia. In Argentina da qualche mese è stata approvata e adesso l'aborto è legale, quindi tutte con delle varie opzioni che bisognerebbe analizzarlo bene, però è passato ed è uscito da quel tunnel d'oscurantismo in cui era vissuto per tanti anni.
Ora, quello che ti volevo chiedere, Fernando, tu dicevi,
sì,
insomma, un percorso
di cose da dire ne
sono tantissime,
no, sì.
Anche perché sono 44 anni di storia,
sì.
Tu hai accennato all'obiezione di coscienza,
sì.
Ecco, nel corso di questi 44 anni, insomma, è vero che i dati sono brutto darli, però non so se riesci.
No, io non dico che è brutto.
No, brutto
è
nel senso
noioso,
diventa noioso.
È un po' noioso.
Però forse potrebbe
magari
essere utile,
sì,
capire,
certo,
quanto.
Come no. Allora, in alcuni ospedali, specialmente della provincia di Roma, abbiamo io parlo del Lazio adesso.
Sì, è vero, hai fatto bene.
Parlo del Lazio,
ci siamo un po'
allargati
a livello internazionale.
Ecco, sì, però questa cosa dell'interno, diciamo, dell'aspetto internazionale l'ho voluta affrontare perché è una cosa veramente da analizzare, è una cosa importante. E non l'abbiamo fatto oggi, magari lo faremo in un'altra situazione. In alcuni ospedali, specialmente della provincia, di Roma ovviamente, quindi parliamo di tutto l'Agropontino, parliamo di Viterbo, tutto il Lazio, la provincia, abbiamo il 100% di obiezioni, mentre invece negli ospedali abbiamo il 68%, abbiamo il 100%, e negli ospedali il 68%. Di Roma Capitale, però solo di Roma Capitale.
Quindi in sintesi questo vuol dire che una donna che abita a Viterbo deve venire a Roma per abortire.
Ma anche chi sta a Roma purtroppo ormai deve ricorrere a quello che è il trasmigare in un altro consultorio, perché purtroppo questa storia dell'obiezione che si sta allargando a macchia d'olio è una cosa che vede purtroppo coinvolte tutte le figure professionali che stanno all'interno del consultorio, quindi non parliamo solo di ginecologi, ma parliamo di assistenti sociali, parliamo di ostetriche, parliamo di infermiere, che se non hanno in loro la scelta, perché non sono motivate da quello che può essere per loro la scelta del discorso sull'aborto, ovviamente tenderanno nell'accoglienza, che è una parte veramente scadente purtroppo già, e non solo per l'aborto, per tutte le prestazioni, a portare la donna verso la scelta del non aborto, perché hanno firmato la loro obiezione e quindi si muovono in base a quello. Ovviamente questi dati che noi abbiamo, che sono dei dati che risalgono al 2021, perché quelli del 2022 ancora non li abbiamo aggiornati, perché chiedendo ai direttori delle ASL tutti gli aggiornamenti eccetera eccetera, noi troviamo sempre delle grosse difficoltà, però poi alla fine ce la facciamo sempre. E su questi dati, ovviamente io ho parlato del 100%, quelli sono i ginecologi, ma troviamo lo stesso altissime percentuali per quello che riguarda le altre figure, e questo capisci che è un problema molto grosso. Nel 2014 Zingaretti fece qui nel Lazio un provvedimento con un decreto ACTA del 12/5 del 14, dove voleva rilanciare i consultori, aveva aveva capito che lì c'era un gap e che bisognava rilanciare i consultori. E dove già le obiezioni erano altissime, ma nessun medico, quindi lui diceva questa cosa, nei consultori si può negare né la prescrizione del contraccettivo, della pillola del giorno dopo, né le spirali comprese e né l'accesso all'aborto. E però questa cosa non è stata rispettata, non è stata assolutamente assunta come impegno per garantire l'applicazione della legge 194 per la donna che lo richiedeva, ma poi lui fece anche un concorso al San Camillo dove nelle postille, insomma nelle cose, che nelle regolamentazioni di questo concorso c'era la postilla che non dovevi essere obiettore di coscienza, però ha fatto soltanto quello, non ha proseguito su questa strada mandando avanti questo progetto per integrare, perché noi abbiamo anche un grosso problema di personale nei consultori e tutto viene...
Giusto per ricordarla a chi ascolta questa radio, la legge sui consultori è precedente anche alla 194?
No, è antecedente.
È precedente? È del 75, no?
Sì.
Scusa. Stavamo dicendo la stessa cosa.
Sì, certo,
è precedente. E quindi?
Sì, è la legge sui consultori. Però tutto questo è intrinsecato, capito? Cioè, il primo approccio che tu hai sul territorio, anche se c'hai una papera zoppa che è il consultorio del tuo quartiere, anche se ormai c'è un consultorio ogni 70.000 donne o utenti, perché i consultori nascono come per la cura della madre e del bambino e per le cure della famiglia, quindi comunque sia gli utenti sono assolutamente non ben serviti, perché dovrebbe essere un consultorio ogni 20.000, oggi ne abbiamo uno ogni 70.000, però è proprio lì dove tu hai l'approccio e vai a contattare quella che è la struttura che ti dovrebbe portare nel percorso verso l'aborto. E gli ostacoli da superare sono tantissimi. Noi abbiamo ricevuto tante lamentele anche dell'approccio che le persone hanno trovato all'interno, le persone, le donne. Non parliamo poi delle libere soggettività, che comunque non, per loro non è previsto nessuno spazio all'interno dei consultori. E quindi questa è una situazione veramente grave. E poi a agosto del 2020, era agosto o settembre non mi ricordo, comunque nell'estate del 2020 il ministro Speranza fece un decreto dove con l'approvazione già precedente dell'AIFA, che approvava la RU 486 come forma di aborto esecutivo, diciamo, fece questo decreto dove abbassava il termine per prendere la RU dalle 7 alle 9 settimane. Ovviamente in tutte le regioni che sono guidate dalla destra, noi ci siamo trovate c'era un'altra cosa da dire sulla RU 486, il decreto prevedeva pure che di non doverlo fare in the hospital, ma che la pillola potesse essere data a casa, la prendevi in consultorio e poi te ne andavi a casa e poi ritornavi a prendere o assumevi da sola la seconda o prendere. E questa cosa è stata portata in tutte le regioni e ogni regione, come dicevate prima sul problema della sanità regionalizzata, ha avuto il potere di applicare o di non applicare. L'Umbria, per esempio, questa cosa non l'ha applicata. Noi che siamo qui in questa regione, che non è, t'assicuro, la peggiore rispetto ai consultori, abbiamo su 24 consultori, mi sembra che abbiamo in tutta Roma, scusate se non so precisa coi numeri, praticamente noi abbiamo 3 consultori a Roma, quindi l'approccio ce l'hai
su cui è possibile andare a prendere
la residenza, è possibile fare questa trafila in modo avanzato, come dice il decreto legge, che però non è stato applicato in nessuna regione. Noi al nord, in tutto il nord Italia, abbiamo i consultori, quelli che erano i consultori familiari, insieme in mano ai Provita. Abbiamo le prestazioni, perché questo va ricordato, che venivano fatte nei consultori gratis, non avevano nessun tipo di pagamento. Le prestazioni vengono fatte nei poliambulatori, quindi tutto quello che serve alla donna, la donna se lo deve pagare, e poi va da questi Provita che faranno la visita, faranno quello che devono fare.
No, questo per questo, perché magari sembra una cosa strana, però i consultori, ricordiamolo, sì, per questo ne parlavamo prima, era anche antecedente alla legge 78, però offrivano tutta una serie di servizi gratuiti per le donne, insomma,
tutto, anche gli screening, sì, che con la pandemia erano, sì, stati
anche l'educazione alla contraccezione,
c'era la psicologa, c'era il percorso donne straniere, c'era il percorso giovani. Adesso un pochino stanno riaprendo, noi abbiamo avuto un incontro qui in zona, nella zona sud, con la dirigente della zona sud della RM2 e in qualche posto stanno riaprendo i percorsi giovani. Quanto bisogno ci sarebbe di parlare con i giovani per tutto quello che succede, andare nelle scuole. Prima i consultori intervenivano nelle scuole, avevano incontri mensili, settimanali, quindicinali, avevano un rapporto col quartiere, avevano un filo diretto che portava poi tutta una serie di una grossa parte della popolazione a usufruire del servizio. Interrompendo tutti questi step, tutti questi percorsi che venivano in qualche modo prima unificati dal consultorio, ma che oggi non funzionano più, hanno interrotto anche l'affluenza.
Certo, funzionavano un po' anche, come dire, come un elemento di prevenzione rispetto,
tra virgolette, di prevenzione. Soprattutto il percorso alla maternità, i corsi preparto, ma quello che c'era era di tutto, era assolutamente come dire, accudente per quello che era la figura della donna e del bambino, perché si facevano le vaccinazioni, quelle si continuano a fare perché le vaccinazioni interessano molto, però si fanno fino a un anno dentro al consultorio, di modo che il pediatra, cioè noi abbiamo consultori sforniti di pediatra, noi abbiamo consultori che hanno portato assolutamente all'azzeramento dei percorsi psicologici. Non, adesso hanno fatto un concorso che è bloccato però per adesso per le psicologhe, e dovrebbero entrare delle psicologhe, però è un rincorrere. Noi nel nostro tavolo che abbiamo avuto con la regione e non riusciamo più ad incontrarli, abbiamo portato delle problematiche che per qualche verso qualcosa è stato anche sanato, però oggi è così difficile poter raggiungere obiettivi che possano ridare forza e struttura al consultorio. E siamo andati a parlare del consultorio perché è proprio lì che si affronta la 194. è proprio lì che si affronta con la donna, che si usufruisce della 194. Ovviamente, avendo questo gap enorme per quello che riguarda i consultori, per quello che riguarda il personale, l'assunzione del personale, per quello che riguarda le obiezioni, per quello che riguarda la inapplicabilità della RU 486, per quello, insomma, per tutto quello che noi, io ti posso dare le percentuali del nord dell'Europa, quelle te le do, perché sono veramente, cioè, c'è da sentirsi male ad avere queste percentuali. Sono, comunque me le ricordo a memoria, in Italia l'RU 486 viene applicata al 13% in tutta Italia, in Svezia al 97%, perché questo prevede un azzeramento delle spese ospedaliere, perché tu non ricorri più all'intervento. E siccome quelli sono intelligenti e hanno tutto un accudimento del genere femminile, delle donne, e sono avanti, sono liberi da condizionamenti, hanno capito, e al 97% è applicata. E in Francia è applicata al 67%. Poi avevo altre percentuali, ma è inutile che te... questo per fare un paragone su quello che può essere.
No, questo ci apre sicuramente una riflessione, no? Perché insomma, dicevo all'inizio che questa legge è stata a torto collo una, come dire, imposta sul corpo delle donne, no? Le donne, i movimenti femministi prima di arrivare al 78 chiedevano altro, sì. Come sicuramente non avremmo voluto dei consultori familiari che si concentravano sull'idea della famiglia, no? Certo, all'epoca non c'era tutto questo dibattito anche sulle soggettività non binarie, altre cose, però sicuramente già all'epoca una critica alla famiglia in quanto tale c'era, e quindi la rivendicazione anche della donna come libero soggetto che voleva autodeterminarsi,
voleva garantirsi
sulla salute, sul proprio corpo, eccetera, non necessariamente. Era da pochissimo passato anche l'idea del divorzio, no? Serviva anche a quello, sì. Quindi a rafforzare, sì, tutta una serie di aspetti. E qui ha voglia a parlare insomma, di quanto siamo andati avanti sulla violenza domestica, familiare e quant'altro, non la finiremo più oggi. Però ecco, mi interessava capire come nel corso di questi 44 anni non solo, come dire, si è facilitato il percorso di autodeterminazione delle donne, perché teoricamente con l'RSU si dovrebbe essere,
cioè, con la RU,
con l'RU è un'altra
quelle
cosa,
no.
Con quelle no, scusa. Con l'RU, sì, dovrebbe essere un lapsus freudiano,
sì, potrebbe
pensava all'idea di prendere una pillola e entrare in una struttura sanitaria, certo. No? Come dire, mi devo sedere, quando lo vedevamo prima, il vaccino te lo facevano dentro qualsiasi hub, almeno abbiamo visto qui a Roma, dentro qualsiasi centro commerciale dappertutto, e i rischi probabilmente sono molto più alti, insomma.
Certo.
E quindi, cioè, in questo periodo sono state trovate quindi delle soluzioni farmacologiche per far, sì, sentire meno il peso.
Cioè, il problema è stato un avanzamento, ma in Francia fanno anche il teleaborto. Quindi la RU, tu non ricorri proprio alla struttura sanitaria, al servizio del quartiere, del tuo quartiere, tu ti metti in contatto col ginecologo, ginecologa, barra ginecologa, e prendi tutte le istruzioni, ti metti seduta davanti a questo computer dove dall'altra parte c'è un sanitario che ti dice cosa devi fare e come ti devi comportare.
Una forma di telemedicina, mettiamola così.
Sì, sì.
Poi
però
potremmo tanto riflettere su tutto questo, però fatto è che qui invece, insomma, si torna.
L'evoluzione c'è stata, ma non viene applicata. Non viene applicata. L'evoluzione apposta, io dico, adesso è diventata la 194, prima era stata, per come la vedo io, no, proprio una lancia che tu avevi scagliato contro il muro dell'ignoranza, dell'oscurantismo, di tutto quello che era un ben pensare, tra virgolette. A oggi è uno scudo, È uno scudo anche perché l'associazione Luca Coscioni, per esempio, fece un discorso non tanto tempo fa dove diceva che andava rivista, ma non va rivista la 194. La 194 va applicata, capisci? Quindi la sublimazione della 194 è arrivata con la RU, adesso c'è il teleaborto che nella tanto civile Nord Europa già lo svolgono, e noi però siamo qua che adesso diciamo pure no, però la legge va rivista. Ma quale rivista? Ma qual è il problema? È tanto chiara su tutti gli aspetti, la dobbiamo applicare, e quindi noi siamo qui e siamo impegnate per poter prima di tutto difendere. Però oggi abbiamo lo scudo, non ci abbiamo più la lancia, ci abbiamo uno scudo che ci protegge relativamente, perché poi dipende chi incontri, dipende qual è l'operatore che vai ad incontrare, e queste cose si devono sapere, di queste cose si deve parlare. Certo.
Ma infatti un'ultima cosa prima, insomma, di chiuderla questa riflessione, poi sì, ovviamente la radio è sempre aperta per approfondimenti.
Possiamo fare degli approfondimenti.
Infatti gli approfondimenti, certo, ma anche
che se no così si fa un minestrone un po' su tutto, si dà qualche dato e poi finisce qui.
No, invece quello che mi interessa, che magari se riesce a, insomma, dove si prende l'RU? No, essere breve, voglio pure anche delle indicazioni pratiche. Oggi,
se vuoi, io ti dico il nome dei consultori.
Questo dicevo,
Roma,
in questo momento dove è possibile o consultorio
assumerla. Okay. Allora, adesso in questo momento, per come stanno messe le cose, la RU si assume soltanto in due consultori, ce n'è forse un terzo, di cui però non mi ricordo bene. Comunque queste informazioni possiamo darle con più precisione. In ogni caso si può andare nel consultorio d'appartenenza, ok? E il consultorio di appartenenza, dicendo io voglio assumere, ho necessità di assumere la RU 486, e il consultorio ti manda, ti invia nei consultori dove questa viene applicata, perché ovviamente non sono tanti, sono assolutamente pochissimi, di quelli di cui ho conoscenza io c'è il consultorio in zona nord, che è il consultorio di via Jacopini, e il consultorio di Pietralata per quello che riguarda la zona sud. Poi ripeto, poi queste informazioni vogliamo fare proprio una trasmissione su quella che è soltanto la RU e il teleaborto, ne sarei felice.
Io penso che insomma con questo possiamo. Scusa, penso oggi, ovviamente, tra le varie cose mi si confondono tra i microfoni di tutto.
Sì,
va bene. Possiamo chiudere qui,
certo,
e poi sicuramente facciamo.
Spero di essere
altri
stata chiara. Mi dispiace se ho messo troppa carne al fuoco, però sono talmente cose.
Ma insomma, a 44 anni avevamo bisogno di mettere un po' di carne al fuoco.
Sì, questo è sicuro, però purtroppo c'è stata un po' un'involuzione. Speriamo, e noi siamo qui e lottiamo perché questa si fermi e continuiamo a andare. Possiamo continuare ad andare avanti.
Bene, ciao, grazie.
Ciao, grazie a te. Ciao, ciao.